dicevamo del referendum costituzionale, abbiamo sentito prima le ragioni del no dal professor Massimo Villone, che è il presidente del comitato per il no. Buongiorno al professor Carlo Fusaro, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Non so se ha avuto modo di ascoltare l'intervista al professor Villone, ma in ogni caso immagino ne conoscerà le posizioni. Cosa ne pensa lei invece del referendum?
Ma mi sorprendo che si possa anche solo immaginare di votare no, devo dire. Stiamo parlando di una cosa di cui si parla da decenni, e tutti hanno sempre voluto, l'hanno votata tutti, destre, sinistre, sovranisti, populisti, progressisti, liberali veri, pseudoliberali. 553 voti su 569, faccia lei, 99% del Parlamento. È un referendum, si doveva neanche tenere, non ha senso, è stata una furbata di qualche decina di politicanti che, per ragioni che non avevano in realtà nulla a che vedere con la riduzione dei deputati, hanno chiesto il referendum.
Cosa però legittima dal punto di vista costituzionale.
Lo ricorderà agli elettori, agli ascoltatori. Era il momento in cui si lavorava per far durare di più o di meno, a seconda degli interessi, la legislatura, e si trattava inoltre di agevolare la strada al referendum elettorale che la Lega aveva chiesto, e quindi i leghisti furono decisivi per raggiungere il numero delle firme necessarie.
Veniamo al merito della questione. Perché lei dice è impossibile votare no? Perché bisognerebbe votare sì?
Beh, questa è una riforma di portata modesta, molto modesta. Io non mi ci appassiono. Siamo agli atti dovuti, diciamo, perché abbiamo un Parlamento che è universalmente stato considerato da accademici, da politici, di ogni risma pletorico, e pletorico è perché sono 945, come sappiamo, fra Camera e Senato, e dopo la sconfitta per me molto dolorosa della riforma organica del 2016, la strategia è diventata quella delle modifiche costituzionali puntuali. Tra le altre, ricorderà di sicuro la polemica: ah, non si deve votare tutto insieme, il referendum va diviso in più voci, in più referendum distinti, certo. Io posso volere questo e non quello. Credo sia un'impostazione sbagliata, ma comunque è prevalsa. E ora è stato proposto e votato, perché qui non è una proposta che si mette in discussione agli elettori, qui si tratta di confermare o smentire, a proposito di rispetto del Parlamento, culto della democrazia, della rappresentanza, che sarebbero in gioco. Beh, figurati, se anche questa riformuccia viene smentita dal corpo elettorale, veramente siamo, come dire, alla frutta. Tutte le forze politiche vengono smentite, il Parlamento viene smentito dopo che l'ha votata 13 volte.
Ma queste, professor Fusaro, però sono ragioni per lo più politiche, non di merito. Riguardo alla questione del pletorico, Villone dice: sì, ma in realtà noi non è che abbiamo tantissimi parlamentari, siamo in linea. Vabbè, con...
Ascolti Guarino, io non accetto se rimetta in discussione questo. Tutte le statistiche lo dimostrano.
Beh,
io
se mi
naturalmente
fa finire la domanda,
tante volte,
domanda però,
ma ormai
se mi fa finire la domanda, magari era solo il preambolo. Calma. Allora, Villone dice questo: non è scandaloso, siamo leggermente sopra. Con invece la riforma saremo abbondantemente sotto. E comunque la tesi di Villone è che una riduzione dei parlamentari sarebbe stata anche giusta in un momento in cui i grandi partiti erano organizzati in maniera tale da gestire il consenso, per cui se avevo una difficoltà mi rivolgevo alla sezione e poi via via c'era la catena di trasmissione. Oggi non c'è più, e quindi il parlamentare è immediatamente il riferimento rappresentativo a livello nazionale, e una riduzione del genere porterebbe in alcune regioni, dice Villone, ad esempio la Basilicata, ad avere due soli senatori, escludendo di fatto il 40% dell'elettorato.
Ma voglio dire, questo è una caratteristica di tutti i sistemi. Il senatore degli Stati Uniti, a seconda che sia rappresentante del New Hampshire o della California, rappresenta 15 milioni di persone o 150.000. Già adesso vi è una sproporzione notevole fra i due senatori del Molise e, guarda un po', i sette della Basilicata, che ha avuto anche la faccia tosta di fare un improbabile conflitto di attribuzione che la Corte ha liquidato con parole piuttosto pesanti. La Basilicata ha 600 e rotti mila abitanti, la Molise ne ha 300.000, come vede c'è uno squilibrio molto grosso già adesso, e sarà minore in proporzione in futuro. Inoltre non è vero quello che si dice, il rapporto fra i nostri parlamentari futuri, diciamo 600, e la popolazione si fa occhio molto facilmente di 1 a 100.000. Ecco, se consideriamo la Germania, la Francia, il Regno Unito, sono tutti sopra. La Spagna è l'unico paese che ne ha in rapporto alla popolazione un po' di più. Quindi l'argomento numerosità, l'argomento rappresentatività.
L'Inghilterra ha un numero di parlamentari, ma già oggi maggiore a noi. C'è anche la Camera dei Lord. Come? In Inghilterra c'è anche la Camera dei Lord, sono più di 1.000.
Lei non me la può contare.
Vabbè. Ma ha un ruolo o no?
La Camera dei Lord, sia buono, se no si ride. Anche la Camera francese è un'altra cosa.
Però hanno un ruolo o no? O sono lì a scaldare la seggiola?
Come?
Hanno un ruolo, immagino, non sono lì a scaldare la seggiola.
I Lords hanno un ruolo che, come si sa, è piuttosto limitato. C'è una riforma per la riduzione in corso, sia per la Camera, sia per i comuni, sia per i Lords. Ma ora davvero non impiegherei il tempo dei nostri ascoltatori.
No, era solamente per correggere leggermente.
Cioè, dobbiamo,
senza entrare nel merito.
Dobbiamo paragonare mele e mele, non possiamo mettere cose completamente diverse. Stiamo parlando qui di rappresentatività, mi pareva, almeno questa è una delle
appunto le facevo notare che in Inghilterra sono più di 1.000 i parlamentari ad oggi, solamente questa era...
No, i parlamentari in Inghilterra elettivi sono esattamente 650.
Sì, però la rappresentatività riguarda anche la Camera dei Lord.
Ma io direi proprio di no.
Allora che ci stanno a fare, professori Lord, in Parlamento? Che rappresentano loro stessi?
Mi perdoni, la rappresentatività si lega al voto popolare, no? La nomina regia, se per lei il Senato del Regno era come la Camera dei Deputati, evidentemente no. Stiamo parlando di elezioni, lo stesso Villone.
Ma quindi i Lord non rappresentano nulla, mi permetto, ora siamo entrati in questa discussione
rappresentano evidentemente la monarchia, la corona.
Che comunque fa parte del sistema istituzionale britannico, non è una cosa, no? Di poco conto, diciamo.
Ma io direi che dal punto di vista mio democratico progressista
mi rendo conto, allora proprio, questo va bene.
Mi sorprendo che Villone non l'ho potuto sentire perché sono molto lontano da voi, ma escludo nel modo più assoluto, per quello che lo conosco, che consideri i membri dei 793 membri attuali della Camera dei Lords espressivi del popolo inglese, che poi rappresenti qualcosa a qualcuno può anche darsi, ma anche allora la Camera
no, ma Villone non l'ha detto, Villone non l'ha detto, ma rimaniamo nel merito. L'altra cosa che dice Villone, di cui poi sei interessato, ma immagino conosca le posizioni e trova il podcast sul nostro sito, Villone dice che il tema vero che viene rimproverato al Parlamento, il fatto di essere farraginoso, lento, è una questione che riguarda piuttosto le differenze in seno alle maggioranze politiche che governano il paese e che non si risolve col taglio dei parlamentari, perché tanto se litigano o con 900 o con 600 parlamentari.
Ma Lei mi fa, lei simpaticamente, anche perché giustamente Massimo Villone ha parlato evidentemente da quello che mi dite prima di me, mi fa le domande su quello che ha detto Villone, ma per
no,
quanto
faccio
abbia
le domande,
rispetto,
mi perdoni,
simpatia
su quello,
per il collega,
su quello che sono le ragioni del no, non sul... faccio le domande sulle ragioni del no, professore, correttamente. Non
perché non parliamo però delle ragioni del sì?
Io glielo ho chiesto.
Ragioni del sì. Le ragioni del sì sono evidentemente di rendere il Parlamento finalmente più snello, quindi nella possibilità, attenzione, nella possibilità, garanzie non ce ne sono, di funzionare con maggiore efficacia ed efficienza, fare meglio, in altre parole, il suo mestiere. Certamente se le maggioranze sono rissose a 945, sono rissose anche con 600, su questo non c'è ombra di dubbio, solo un matto potrebbe sostenere qualcosa di diverso. Devo dire che gli ascoltatori credo lo capiscano, un corpo legislativo, un'assemblea rappresentativa, più o meno come mi si permetterà un'assemblea condominiale, funziona meglio a numeri più ridotti, perché evidentemente i protagonisti sono un numero più limitato, no? C'è meno interventi, meno proposte, meno iniziative, tutti estemporanei, tutti fatti per farsi vedere, per farsi riconoscere, perché poi sono sempre le forze politiche che danno le indicazioni e grosso modo i gruppi parlamentari che vi si attengono. Io credo che camere di 400 e 200 piuttosto che 630 e 315 siano meglio governabili dai partiti e anche dalla maggioranza e in ultima analisi anche dal governo. Però non è che spaccio certezze su questo, molto dipende dai comportamenti, ma questo vale per qualsiasi riforma. Però, ecco, certamente un certo risparmio viene conseguito, la snellezza viene garantita e si mostra che, volendo, con un po' di sforzo, le nostre istituzioni politiche possono essere anche cambiate. Perché, vede, si immagina se davvero gli italiani votassero per il no. Allora, insomma, no alla riforma organica, no alla riforma puntuale, no a questa modesta riforma puntuale, non so che cosa ci resta da fare. Evidentemente è essenziale, per riprendere un discorso riformista di cui c'è un bisogno terribile. Io non so come la pensano i cittadini e come la pensa lei in particolare, ma quei 200 e rotti miliardi di cui forse potremo godere nei prossimi 3, 4, 5 anni per rilanciare il paese, con queste istituzioni politiche a tutti i livelli noi ne faremo buon uso? Io penso che sarà molto difficile, se non ci diamo una mossa anche sotto il profilo dell'efficienza, della qualità, delle prestazioni delle istituzioni politiche. E questo è un passetto in avanti, un passetto.
Professore, grazie per le sue riflessioni, le assicuro utilissime, perché io credo che il problema è proprio questo, che gli italiani non pensano su questo referendum, e questo è un problema per la democrazia. Proprio per questo abbiamo cercato.
Ma questo referendum, le ho detto che non ci doveva essere.
Vabbè, purtroppo, però c'è.
Il 99% ha votato.
Però c'è, professore, ed è anche legittimo dal punto di vista costituzionale, no? Quindi è giù. Quindi. Professor Carafusaro, grazie per queste riflessioni, buona mattinata e buon lavoro a lei.
Buon lavoro a tutti.